State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Lina, in che anno sei venuta in Australia?
Io sono arrivata in Australia in novembre del 1963.
Questa venuta in Australia, come è avvenuta?
Beh, è avvenuta per caso, diciamo, perché ho incontrato Andrea nell'aprile del 63 e tra un sì e un no e un sì, perché c'era la lontananza, eccetera. In 3 mesi ero fidanzata, sposata e sono partita per l'Australia.
Tu eri giovane, naturalmente, ma quando hai detto questo ai tuoi genitori, come l'hanno presa?
Beh, devo dire la verità, non l'hanno presa molto bene. A Andrea le è piaciuto moltissimo, devo dire la verità. Però perdevo una figlia, si può dire, perché nel 63 non è come ora, che si può partire e venire quando si vuole. Le distanze a quei tempi erano molto, molto lunghe.
Quindi voi vi siete incontrati in Italia, vi siete sposati in Italia o in Australia?
No, ci siamo sposati in Italia, per essere più precisi, nella chiesa della Madonna di Lourdes a Messina.
Quindi sei venuta in Australia già signora Gullotta, ma questo viaggio dall'Italia in Australia com'è stato? Cioè sei venuta con l'aereo, con la nave?
No, avevo una paura matta dell'aereo e siamo venuti con la flotta Lauro per nave. È stato un bel viaggio, devo dire la verità. I miei genitori e i miei suoceri ci hanno prenotato una bellissima cabina in prima classe e siamo arrivati in Australia il novembre del 63.
Io credevo tu fossi nata in Sicilia, invece ho saputo che tu sei nata in Calabria, però dalla Calabria c'è un'avventura che tu potresti raccontare.
Un'avventura che purtroppo non ho avuto in prima persona, ma me l'hanno sempre raccontata. Mio padre era nella forestale e quindi veniva spostato in paesi di montagna. Io sono nata a Caulonia, che è proprio un paese di montagna, nella provincia di Reggio Calabria. Dopo che sono nata io, dopo 6 mesi, mio padre è stato trasferito a Randazzo. E in quel periodo Randazzo era una zona molto brutta perché era una zona di guerra. Da traversata da Villa San Giovanni a Messina il traghetto è stato bombardato. Il capitano aveva quasi detto si salvi chi può. E quindi c'era da decidere mia madre di mettersi in salvagente e lasciare me senza, oppure di non farlo. E lei non l'ha fatto.
Tu con tua madre, perché quanto avevi?
Io avevo 6 mesi, quindi non era possibile mettermi un salvagente, e mia madre ha rifiutato di mettersi il salvagente proprio per tenersi me stretta vicino a lei, e così ci siamo salvati perché una nave russa ha fatto scendere i passeggeri prima che la nave affondasse.
Quindi un'avventura ancora prima di crescere.
Un'avventura prima di crescere, sì. Quindi già la mia vita è stata tutta un'avventura, cominciando da 6 mesi.
Lina, quando pensi ad allora, che cosa ti viene in mente? Quello che ti è stato raccontato da tua madre, insomma.
Io tutto quello che so è per raccolto, perché logicamente 6 mesi è impossibile potersi ricordare qualche cosa, ma mia madre sempre mi ricordava degli episodi che sono successi anche durante la guerra, l'invasione tedesca, insomma tanti episodi sono successi, ma io l'ho sempre avuto in seconda persona perché non ricordavo, ero troppo piccola.
Quando ci raccontano le cose noi le immaginiamo in un certo modo.
Beh certo, logicamente non si dimenticano. È impossibile dimenticare certe cose. Noi stessi ci facciamo su per giù un'idea di quello che è successo.
Allora, adesso invece parliamo della tua infanzia, della tua adolescenza. Una volta arrivati a Randazzo, poi cosa è successo?
Sono andata subito dalle suore salesiane, che sono cresciuta lì, dall'asilo fino alle medie, diciamo. Poi a Randazzo siamo stati solo 3 anni. Da Randazzo siamo passati a Bronte e lì ho passato tutta la mia giovinezza, si può dire. Ho studiato al Maria Auxiliatrice di Bronte, collegio salesiano. Ho avuto un'educazione abbastanza rigida perché tra le suore, tra mio padre che era militare, ti lascio immaginare.
Cosa ricordi di quei periodi, di quando eri bambina? Che cos'è? Che cosa facevi?
Possiamo dire che ero figlia unica, perché tra me e mia sorella ci sono 11 anni. Però devo dire la mia infanzia è stata molto bella, un'infanzia felice, tranquilla. I miei genitori sono stati delle persone fantastiche. Anche la vita di collegio non mi è mai pesata, perché ho stata sempre un carattere abbastanza socievole, quindi facevo insomma bombonella con tutti. Qualche volta magari l'ho sgridata perché ne ho fatte tante di marachelle anche in collegio, ma comunque è passata anche quella.
Tu hai studiato e preso il diploma magistrale?
Sì, ho conseguito il diploma magistrale a Messina, perché poi da Bronte ci siamo spostati a Santa Teresa, dove ho passato l'altra parte della mia vita, e quindi ho studiato a Messina.
Lina, quindi tu hai trascorso 22 anni in Italia, il resto in Australia. Hai incontrato Andrea, ma prima di incontrare Andrea non lo conoscevi? Come è successo il tutto?
Io non conoscevo Andrea per niente, completamente, ne conoscevo la sua famiglia. Mia sorella ha sposato suo cugino, e quindi tramite mia sorella, quando Andrea è arrivato in Italia, ha visto la mia fotografia su un album di matrimonio, e da lì è cominciato tutto.
Quando sei partita, insomma, eri un po' triste, immagino.
Beh, certo, logicamente ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato il mio paese, la mia professione, e quindi andavo in un paese dove non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno, tranne che mio marito. È stato veramente un periodo un pochino brutto, diciamo.
Poi il tutto è cambiato, ma tu sei venuta qui, appunto, non conoscevi la lingua, e quindi che cosa hai fatto? So che hai anche aiutato moltissimi italiani che arrivavano.
Beh, primo, logicamente, ho fatto un corso, così potevo lavorare in farmacia assieme a mio marito, si intende, e da lì ho cominciato anche ad aiutare tanti connazionali che venivano, specialmente questi giovani, perché a Matravire c'era un ostello, English ostello lo chiamavano, e questi ragazzi venivano sbattuti in questi posti senza conoscere nessuno, e tanti purtroppo hanno anche tentato il suicidio, tanti sono ritornati indietro, e devo dire la verità, ne abbiamo aiutati tanti, sia io che mio marito, a cercare di dargli un tanto di conforto, incitarli a stare, a non tornare indietro, perché anche in Italia la situazione non era delle migliori. Tanti ci hanno dato ascolto, sono rimasti, hanno fatto delle belle carriere, alcuni sono anche importanti membri della nostra comunità italiana in questo momento.
Cosa richiedevano in modo particolare queste famiglie che arrivavano?
Beh, cercavano un aiuto morale più che materiale, perché purtroppo a quei tempi non c'erano né i patronati, e il consolato, purtroppo, devo dire la verità, non aiutava molto. Questa gente era mandata allo sbaraglio, alcune persone anziane avevano bisogno di delle pratiche per la pensione e nessuno li aiutava, e io purtroppo lavoravo anche 12 ore al giorno e ho cercato tante persone di metterle sulla via, diciamo, perché a quei tempi non c'erano i fax e i telefoni costavano molto cari, e tutto bisognava farlo tramite lettera, e purtroppo alle volte ho passato anche nottate per poter sbrigare questa corrispondenza di queste persone.
Per quanto tempo hai fatto questo?
Beh, fino a quando sono cominciati i patronati.
Quindi tu hai avuto il diploma magistrale e sei venuta qui, hai fatto un corso per farmacia, dato che Andrea aveva la farmacia, quindi sei entrata proprio in un altro campo. Perché hai fatto questo corso di farmacia?
Beh, perché era necessario per poter stare in farmacia, per tante cose, perché a quei tempi non c'erano, come dico ora, i computer, questo e quell'altro, le ricette mediche bisognava scrivere tutte a mano in questi registri, una per una, catalogarle, e poi anche aiutare per dispensare, mettere a posto il materiale che arrivava tutti i giorni, ed era un lavoro abbastanza di precisione, quindi bisognava essere all'altezza, non quando uno arrivava e si metteva dentro e faceva tutto. Insomma, in poche parole, c'era bisogno di una certa preparazione anche dal punto di vista culturale, diciamo.
Quindi è stato un periodo abbastanza difficile per te?
Sì, è stato abbastanza un periodo duro, sì, perché non conoscevo anche la lingua.
Quindi, non conoscendo la lingua, hai lavorato in farmacia e hai imparato, perché il lavoro in farmacia non è che sia facile.
Beh, quello che ho fatto, ho imparato giorno per giorno. Devo dire che i miei clienti, sia quelli australiani, sono stati, devo dire, carissimi proprio. Mi hanno sempre aiutato giorno per giorno in tutto e per tutto. Ho creato un rapporto di amicizia più che di essere cliente della farmacia. I miei sono stati amici, e questo è stato molto 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 bello. Mi ha aiutato e io ho aiutato anche loro.
Ora la farmacia non c'è più, ma che ricordi hai di quel periodo? Perché venivano da voi gli italiani?
Beh, da me non solo venivano gli italiani, ma avevo anche gente che veniva da tutte le parti del mondo. Avevo jugoslavi, greci, tedeschi, un po' di tutto, perché abbiamo creato proprio un rapporto di amicizia con loro. Si sentivano bene. Io non ho mai chiamato una persona senza metterci davanti Mister o Mrs., anche gli aborigeni stessi. Io ho avuto un rapporto meraviglioso con gli aborigeni, perché loro trattavano bene me, io trattavo bene loro. C'erano dei periodi che nessuno entrava nella riserva aborigena del Little Bay. Io entravo e uscivo con la macchina come se entravo e uscivo a casa mia. Proprio questo rapporto che abbiamo creato con loro, che per me erano delle persone come potevo essere io o come potessi essere tu o un'altra persona. Tanta gente invece li allontanava e non era giusto, perché poi oltretutto sono stati i nostri primi abitatori dell'Australia.
Lina, se tornassi indietro, cosa faresti? Vorresti insegnare o vorresti fare la farmacia o magari il medico?
Tu lo so, può darsi che mi sarei presa la laurea in farmacia.
Insomma, Andrea ti ha contagiata.
Può darsi, sì, ha avuto il contagio. Poi anche mio figlio, che è diventato farmacista, è diventato dottore, perciò è rimasto tutto in famiglia.
Che rapporto hai avuto con i genitori di Andrea?
Ho avuto un rapporto meraviglioso, perché i miei suoceri sono stati effettivamente meravigliosi, sia l'uno che l'altra.
Dopo il matrimonio e l'esperienza del nuovo paese è arrivato l'erede, tuo figlio John. Ma dopo quanto tempo?
Johnny è nato nel 65, cioè dopo 2 anni. E Johnny è stato anche lui, devo dire, un ragazzo abbastanza come si deve. Non mi ha dato mai problemi né da piccolo né da grande. Ha fatto anche lui una bellissima carriera, ha conseguito 2 lauree. E non penso che una madre può essere abbastanza soddisfatta.
Quello che ci fa anche piacere è sentire John, che parla molto bene anche l'italiano. Ecco, come è cresciuto John in famiglia con le 2 lingue?
Johnny da piccolo ha parlato 3 lingue, non 2. Ha parlato l'italiano, ha parlato il siciliano e ha parlato l'inglese. E ha conservato tutte e 3, sia l'uno che l'altro li parla perfettamente. Parecchie volte è tornato in Sicilia e ha parlato il siciliano, e la gente del luogo gli ha detto che andava in Australia, che era nato in Australia, ha detto: ma no, tu ti pigli in giro.
Non tutti trovano facile poter parlare l'italiano in casa e anche l'inglese e poter trasmettere in pieno la cultura. Ma tu come hai fatto?
Beh, io ho sempre cercato di associare e di riunire tutte le cose in un posto, perché se no è impossibile. Deve avere la capacità di poter fare tutte queste cose assieme.
Lina, se tu hai detto quando sei arrivata non sapevi l'inglese, ora parli l'inglese molto bene, sei andata a scuola?
No, non sono andata a scuola, sono stata un autodidatta. Ho imparato giorno per giorno in farmacia.
Di cose ne hai fatte tantissime. Quali cose ricordi di aver fatto con più piacere e più soddisfazione?
Forse il circolo dell'amicizia che ho aperto a Matraville tramite il COASIT. Quello sì, perché era così bello vedere queste persone ogni giovedì. Gli portavo gente che parlavano come dottori, avvocati, eccetera. Poi ci si giocava la tombola un poco, poi si beveva un caffè, un biscotto. Quello, secondo me, quegli anni sono stati forse i più belli che ho passato facendo charity work, diciamo.
Tu hai fatto parte anche dell'Italian Opera Foundation. Che ne pensi di questa fondazione che vuole promuovere l'opera? Che importanza ha per te l'opera?
Beh, l'opera, perché sono stata sempre un'appassionata di opera, sia la mia famiglia sia anche mio suocero, mia suocera, quindi per me l'opera è qualcosa di sacro. Sono un'appassionata, le ho viste tutte. L'Italian Opera Foundation era proprio per aiutare delle voci belle per farle andare a studiare in Italia, perché purtroppo un tenore, una soprano, un baritono deve andare in Italia, perché c'è niente da fare, è la patria del bel canto, quindi i migliori maestri si trovano in Italia, senza togliere niente a nessuno.
Questa tua passione per l'opera l'hai trasmessa anche a tuo figlio John?
Beh sì, anche a John piace molto l'opera.
Qual è l'opera che ti piace di più?
La Tosca. Secondo me la Tosca, perché ha una delle più belle arie, sono bellissime. La Tosca è qualcosa di speciale per me.
Se potessi tornare indietro col tempo, riavvolgere il nastro e ripensare alla tua vita da capo, che cosa faresti e cosa non rifaresti?
Beh, tutto quello che ho fatto finora penso che lo rifarei, cominciando la mia venuta in Australia. Non penso che non ci sarebbe niente che non rifarei. Sono contenta di quello che ho fatto finora. Magari qualche rimpianto c'è sempre durante una vita così grande. Comunque, sono contenta di aver fatto 50 anni di matrimonio. Avere un figlio, una nuora, avere quel poco di salute che il Signore mi dà e continuare così.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.